Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità. In studio Elena Mordigli, accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora i nostri contatti per cominciare, la mail molto utile anche per raccontarci quello che vi succede, così poi ne parliamo in onda, 37.2@radiopopolare.it, e poi ci sono i contatti della diretta, diretta@popolarenetwork.it per le mail, 331-6214-013 per sms e telegram. Come sempre in apertura vi ricordo che abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare. E nella nostra pagina di Facebook, così come in quella di 37.2, in quella dell'Osservatorio Salute, in quella di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si va sul sito www.difensoreregionale.lombardia.it. Tutte le pagine Facebook che ho nominato le potete visitare anche senza avere un account su Facebook. Vittorio, di che cosa parliamo nella puntata di oggi?
Continueremo innanzitutto con la nostra rubrica sull'invalidità civile e previdenziale. Oggi parleremo di pensione di inabilità, pensione di vecchiaia anticipata e NASPI. Vi racconteremo il caso di un ascoltatore e le sue difficoltà per prenotare le visite di cui ha bisogno. Questa volta entreremo nel campo del disagio psicologico e della psichiatria. Vi aggiorneremo su un caso che avevamo seguito nei mesi scorsi. Vi daremo anche un aggiornamento sui gettonisti e infine andremo in Toscana per la nostra rubrica Viaggio in Italia. Prima però di affrontare l'argomento dell'invalidità civile, io vi ricordo che sabato scorso è uscito il 18° numero della mia newsletter Diritti in Salute. Tanti sono gli argomenti, dalla posizione dell'Ordine dei Medici contro la selezione dei migranti da parte degli operatori sanitari, alle varie prese di posizione della Corte dei Conti che spiega come tanti soldi destinati alle liste d'attesa non sono stati utilizzati per questo e poi tanti altri temi. Allora, potete abbonarvi gratuitamente ai Diritti in Salute Vittorio Agnoletto, andate sulla piattaforma Substack oppure basta che digitiate Diritti in Salute Vittorio Agnoletto.
Invalidità civile e previdenziale, istruzioni d'uso, una rubrica di 37.2.
Bene, apriamo oggi un nuovo capitolo, e cioè se uno proprio non può lavorare del tutto, che cosa accade? Ricordo che in continuazione con la puntata scorsa stiamo parlando questa volta dell'invalidità civile in campo lavorativo. Quindi stiamo parlando di inabilità, non dell'invalidità civile che può riguardare tutte le persone, ma che riguarda solo coloro che lavorano o che hanno lavorato. Avevamo visto l'altra volta l'assegno. Oggi ci chiediamo, ma se uno proprio non può più lavorare del tutto, che cosa accade?
Allora, se una persona non può più lavorare, può richiedere la pensione di inabilità, che è un altro beneficio dell'invalidità previdenziale. I patronati in genere chiedono per il loro assistito la pensione di inabilità o in subordine l'assegno ordinario di invalidità. Sarà poi il medico a decidere se ha diritto ad una prestazione e nel caso a quale delle due.
E dell'assegno ordinario di invalidità abbiamo parlato la puntata scorsa.
Esiste tuttavia la possibilità di presentare le due domande separatamente in tempi diversi. La pensione di inabilità è una pensione che viene concessa a un lavoratore o a un disoccupato che, a causa della propria situazione sanitaria, si presenti nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Questa domanda può essere presentata anche da chi è già titolare di assegno ordinario di invalidità, ma la cui situazione clinica sia peggiorata. Ne consegue quindi che nel caso gli venga riconosciuta la pensione di inabilità in ambito previdenziale, il neopensionato debba cessare la propria attività lavorativa, cancellarsi dagli elenchi nominativi dei lavoratori, che siano agricoli, autonomi, albi professionali, e deve rinunciare a trattamenti previsti per la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo del reddito. Questa è una differenza importante dalla pensione riconosciuta in ambito di invalidità civile che, come abbiamo detto invece in una scorsa puntata, permette al cittadino di lavorare.
Chiaro? Quindi la pensione di inabilità, ripeto, oggi siamo in ambito previdenziale, significa che una persona non può più lavorare ed è l'unico caso nel quale un beneficio implica il fatto che il cittadino non possa più lavorare.
Esatto, allora una differenza tra l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità è che l'assegno, salvo rarissime situazioni, non è reversibile ai superstiti e poiché si tratta di una prestazione a domanda, la decorrenza non può mai essere antecedente rispetto alla presentazione della domanda. Per quanto riguarda invece la pensione di inabilità, questa è reversibile ai superstiti, anch'essa può essere concessa a partire dalla data della presentazione della domanda, ma senza scadenza, quindi senza limiti di tempo. Infatti, anche se questa potrebbe teoricamente essere soggetta a revisioni per motivi sanitari, in genere questo non avviene.
Quindi stiamo dicendo che, sempre in ambito previdenziale, l'assegno non è reversibile al coniuge che sopravvive o ai figli. Mentre la pensione di inabilità, sempre in ambito previdenziale, è reversibile al coniuge o ai figli, in base poi a tutta una serie di regole o di limiti. È una differenza questa fondamentale.
Ecco, c'è un'ulteriore postilla per quanto riguarda la pensione di inabilità. I pensionati per inabilità che non possono deambulare o svolgere le attività della vita quotidiana in autonomia possono richiedere un ulteriore assegno mensile che non è reversibile e prevede una valutazione simile a quella effettuata per la pensione di inabilità. Anche per questo beneficio teoricamente è prevista una revisione, ma anche qui non è prassi effettuarla.
Quindi questo è qualcosa di più che si aggiunge unicamente per chi non può camminare.
Esatto, oppure per chi non può svolgere le attività della vita quotidiana.
Sì, quindi stiamo parlando di condizioni molto molto pesanti. Bene, ora cambiamo argomento, restiamo nell'invalidità previdenziale, ma parliamo della pensione di vecchiaia anticipata.
Allora sì, oggi affrontiamo il tema di una prestazione che è molto importante e che viene richiesta non di rado dagli utenti, cioè la pensione di vecchiaia anticipata appunto. Si tratta di una richiesta di pensionamento anticipato se l'utente è in possesso nuovamente dei requisiti amministrativi e sanitari. Tra i requisiti amministrativi fondamentali c'è l'età anagrafica del soggetto che dipende dalla normativa di carattere previdenziale vigente, banalmente dipende dall'età pensionabile in vigore in questo momento, per cui il consiglio che diamo è sempre lo stesso, ovvero quello di effettuare le verifiche del caso presso un patronato di riferimento. Il requisito sanitario, che è alla base dell'identificazione dell'invalidità per la vecchiaia anticipata, viene qualificato in una misura teorica dell'80%, un 80% di deficit, quindi che impatta sulle proprie capacità lavorativa in relazione alla propria storia lavorativa. Preciso nuovamente che questo 80% è un concetto teorico, fa riferimento all'ambito dell'invalidità previdenziale, è un concetto astratto appunto e non è correlato a un eventuale 80% ottenuto nell'ambito dell'invalidità civile. Di fatto anche per questo tipo di prestazione la discriminante è la storia lavorativa dell'assicurato.
Certo, perché siamo sempre in campo lavorativo.
Sì.
Per semplificare le cose proviamo a fare degli esempi concreti.
Allora, primo esempio che facciamo, un uomo di 65 anni, operaio metalmeccanico con contratto a tempo indeterminato, è in attesa di un intervento di prostatectomia e di trattamento radioterapico per una neoplasia alla prostata che gli hanno recentemente diagnosticato. Le sue condizioni sono discrete, ma è in malattia da circa un mese nell'attesa di effettuare il ricovero. Questo assicurato non ha diritto al pensionamento anticipato perché la sua situazione sanitaria è verosimilmente passibile di un miglioramento dopo i trattamenti proposti e soprattutto non impatta in maniera sufficientemente significativa sulla permanenza del suo status lavorativo. Secondo esempio. Una donna di 59 anni, impiegata contabile da 30 anni, ha avuto invece una diagnosi di neoplasia alla mammella, diffusa allo scheletro, circa 3 anni fa ha avuto questa diagnosi. Ha già effettuato trattamenti chemioterapici, ma la patologia non si è risolta. Attualmente prosegue una terapia di mantenimento con farmaci che vengono somministrati per bocca con delle pastiglie. La terapia la assume in autonomia a domicilio e si reca ogni mese in ospedale per il ritiro della scatolina del farmaco. La sua malattia è stabile, è ferma, le sue condizioni sono discrete E infatti, anche se con qualche difficoltà dovuta al dolore osseo, continua ad andare al lavoro. Questa donna ha diritto al pensionamento anticipato, perché la sua condizione sanitaria mostra comunque un impatto significativo sulla propria attività lavorativa e verosimilmente non è passibile di un miglioramento.
Perché stiamo parlando di una neoplasia alla mammella diffusa allo scheletro, quindi già con una serie di metastasi. Ecco, in un caso simile, da quando può scattare il prepensionamento?
Allora, il medico che effettua la valutazione per la pensione anticipata può indicare una data di decorrenza dei requisiti sanitari, quelli che hanno determinato il giudizio di invalidità, indipendentemente dall'epoca di presentazione della domanda. La decorrenza può partire già dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale sono stati identificati quei problemi sanitari che hanno portato alla concessione del beneficio, quindi il mese successivo a quello nel quale sono stati documentati i danni dovuti alla malattia. Esiste comunque il limite anagrafico previsto dalla legge.
Quindi non scatta dal giorno della visita, ma può scattare anche da prima se si evidenzia che quella condizione di malattia grave era già preesistente da un mese o comunque da qualche tempo. E ovviamente per questo tipo di informazioni è sempre bene rivolgersi ai patronati, in genere ai patronati sindacali, perché questi limiti di età cambiano molto spesso.
Ultima postilla, diversamente da quello che accadeva per l'assegno ordinario di invalidità, di cui abbiamo già parlato precedentemente, la pensione anticipata può essere concessa anche a chi risulta affetto da un vizio precostituito.
Quindi già esistente alla nascita o comunque prima dell'inizio dell'attività lavorativa. E questo è importantissimo. Ora, cambiamo argomento. È infatti arrivato il momento di parlare della NASPI. Quindi lasciamo l'invalidità previdenziale, ma sempre con te, Elena, che ti sei ormai documentata, non so come hai fatto, ma tantissimo, chiediamo prima di tutto di spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che cos'è la NASPI.
Allora, NASPI è la disoccupazione involontaria, è una prestazione economica erogata su domanda, il che vuol dire che l'utente deve presentare una domanda presso il patronato. Si tratta di una misura economica che sostiene i lavoratori dipendenti che abbiano involontariamente perso il proprio lavoro e che nel momento del licenziamento si trovavano in malattia. Il concetto che sta alla base della NASPI è l'erogazione di un beneficio economico a titolo di supporto nei confronti di quelle persone che sono disoccupate ma sarebbero in grado di lavorare e di supportarle nel periodo di ricerca di una nuova occupazione. NASPI riguarda quindi le persone che al momento del licenziamento si trovavano in malattia oppure quelle che hanno superato il periodo di comporto e che per ottenere l'assegno devono dimostrare di aver recuperato la propria capacità lavorativa. Di solito lo fanno presentando all'INPS il certificato di riacquisto di capacità lavorativa che viene emesso dal medico curante. Si tratta di un certificato non gratuito e anche in questo caso esistono dei tariffari a cui i medici curanti possono fare riferimento.
Stiamo quindi parlando di una persona che è stata licenziata mentre era in malattia. La malattia termina, il soggetto riacquista la capacità lavorativa, ma nel frattempo è stato licenziato e quindi è disoccupato. Ecco allora che la NASPI diventa qualcosa che può sostenere questa persona mentre cerca un lavoro. L'altro caso citato è quando un cittadino è stato ammalato per un periodo di tempo che ha superato il periodo di comporto. Che cos'è il periodo di comporto? Il periodo di comporto è il periodo massimo di malattia nell'anno solare dopo il quale il datore di lavoro può licenziare il dipendente. Allora, chi ha superato questo periodo di malattia può essere licenziato, perde il lavoro. Se poi però sta meglio e può rincominciare a lavorare, e quindi tecnicamente si dice ha riacquistato una capacità lavorativa, ecco che in questo caso può richiedere la NASPI mentre cerca un nuovo lavoro.
Esattamente, una volta pervenuto il certificato di riacquisto di capacità lavorativa che normalmente i centri medico-legali dell'INPS richiedono agli utenti subito dopo la presentazione amministrativa della domanda, l'ente può decidere di procedere valutando la situazione agli atti, ossia in base alla documentazione clinica, oppure può decidere di invitare a visita l'utente. La discriminante tra l'una e l'altra scelta è nella durata del periodo di malattia e nel tipo di malattie. Per malattie brevi, durante di brevi durate, scusate, per malattie di brevi durate oppure per patologie non gravi, l'ente può accontentarsi, mettiamola così, del certificato presentato dall'utente ed emesso dal medico curante. Nei casi invece di gravità maggiore, che comunque necessitano di un approfondimento, viene prevista una convocazione a visita per il lavoratore. La visita consiste nella presentazione della documentazione sanitaria relativa all'evento della malattia che ha provocato l'assenza dal lavoro, quindi non dalla documentazione relativa ad altri eventi o ad altre patologie. Dai certificati e dalle relazioni cliniche presentate deve emergere in modo chiaro la capacità o meno del lavoratore di poter effettuare una qualsiasi attività lavorativa. Questo è un aspetto importante, perché infatti la NASPI viene concessa a chi conserva una seppur minima capacità lavorativa generica, cioè la capacità di svolgere un qualunque tipo di lavoro, quindi non necessariamente l'attività lavorativa che ha svolto fino a 2, 3, 4 mesi prima, ma un qualunque tipo di lavoro. Infatti, concettualmente, chi conserva una minima capacità lavorativa generica è per definizione non inabile.
Questa precisazione è fondamentale. Proviamo a ripeterla bene.
Allora sì, sono due temi differenti, la capacità lavorativa generica e l'inabilità. Se si è inabili e quindi non si è in grado e non si può lavorare, non si può aver diritto alla NASPI, che fornisce un sostegno a una persona disoccupata che cerca lavoro. Ovviamente è valido anche il ragionamento contrario, cioè se si ha la NASPI non si può avere l'inabilità lavorativa. Ricordiamo che parliamo di concetti medico-legali che poi dipendono dallo specifico dato di realtà, ossia le condizioni del paziente e la documentazione sanitaria che presenta.
Quindi la NASPI fornisce un supporto economico nel periodo nel quale stai cercando lavoro.
Sì, esattamente. La seconda fase importante di valutazione da parte del medico è la definizione della data di decorrenza della NASPI. Il riacquisto della capacità lavorativa può partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di malattia, perché nella stessa giornata non si può essere contemporaneamente ammalati e contemporaneamente capaci di lavorare, naturalmente. Quindi, in linea teorica, dal primo giorno successivo al termine della malattia si può riacquisire la capacità lavorativa. Sarà comunque necessaria una valutazione di caso in caso per arrivare a una decisione. Facciamo un esempio: può accadere che una persona che è stata in malattia per un lunghissimo periodo a causa di una condizione psichiatrica e che alla visita non presenta alcuna documentazione sanitaria specialistica e non ha nemmeno il certificato del medico curante che attesta il riacquisto di una capacità lavorativa generica, può accadere che in sede di visita venga valutata comunque in grado di riprendere l'attività lavorativa perché conserva una capacità lavorativa seppur minima. In questo caso, quindi, in mancanza di documentazione sanitaria, la NASPI decorrerà dal giorno stesso della visita e non potrà essere anticipata, anche se il suo certificato di malattia è terminato, mettiamo, un mese prima. La decorrenza è importante perché determina la perdita o meno di giorni di pagamento del sussidio.
Quindi portate sempre nella visita la documentazione sanitaria che attesta non solo il termine della malattia, ma anche quali sono le condizioni in quel momento per cui uno può riprendere il lavoro. Ecco, quello che abbiamo ascoltato è solo un esempio e comunque il medico ogni volta dovrà prendere le sue decisioni caso per caso.
Sì, l'erogazione dell'assegno della NASPI dura 2 anni.
Quindi anche questa è un'informazione molto importante. Ringraziamo moltissimo Elena per essersi documentata a fondo su questi temi e arrivederci a settimana prossima.
Invalidità civile e previdenziale. Istruzioni d'uso. Una rubrica di 37.2.
37.2 Radio Popolare, allora Vittorio andiamo avanti con la trasmissione e andiamo a presentare il primo caso diciamo di oggi. Ci ha scritto un ascoltatore, ci ha scritto una mail, allora andiamo ad ascoltare che cosa ci ha scritto. Buongiorno Massimo, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, riteniamo molto importante la sua testimonianza perché può essere utile per tanti ascoltatori. Prego, allora cosa le è accaduto?
Allora, da qualche tempo io soffro di una forma ansioso-depressiva abbastanza intensa che incide anche sulla qualità dei miei rapporti familiari. Il 22 di novembre di quest'anno sono stato dal mio medico curante che mi prescriveva una prima visita psichiatrica con priorità 30 giorni. Con l'impegnativa in mano telefonavo al centro prenotazione di Regione Lombardia che mi indicava di recarmi al CUP dell'ospedale di zona, cioè per me il San Carlo di Milano. Qui mi presentavo con l'impegnativa, mi veniva detto che dovevo andare personalmente al CPS, mi veniva rilasciato un elenco di CPS con relativi indirizzi, perciò mi recavo al CPS di via Soderini, dove venivo rimbalzato al CPS di via Mosca. Mi veniva annunciato qui che non c'erano per il momento posti disponibili, che avrei dovuto telefonare dopo il 10 di dicembre e se in caso fossi stato male avrei potuto recarmi al pronto soccorso. Nonostante la mia contrarietà a ricorrere ai servizi d'urgenza, ma visto che le mie condizioni andavano peggiorando, accedevo al pronto soccorso dove mi venivano prescritti farmaci antidepressivi, ansiolitici e per dormire. Venivo anche invitato a intraprendere il percorso psichiatrico presso il CPS. Preciso anche che in questi percorsi io devo sempre essere accompagnato da qualcuno in quanto non sono tuttora in grado di muovermi in autonomia. Il 10 di dicembre ho telefonato al CPS di via Mosca, come indicatomi nel primo accesso qui, e mi veniva annunciato che la prima opportunità di essere valutato da uno psichiatra sarebbe stato il 30 gennaio 2025, a più di 2 mesi di distanza dall'emissione dell'impegnativa del mio medico curante. Ora, i farmaci prescritti a San Carlo tardano a sortire effetti apprezzabili. Io penso di avere necessità di confrontarmi con uno specialista. Ho cercato e pensato anche di cercare nel privato, ma non posso permettermi le tariffe vigenti, quindi ho dovuto ricorrere a voi.
Ecco, questa è la storia. E lei ci ha contattato. Adesso vediamo che cosa è successo dopo che ci ha contattato, ma rimaniamo un attimo in linea tutti perché c'è una pubblicità, una sospensione di qualche secondo.
State ascoltando Radio Popolare. 37.2,
ecco, rieccoci in collegamento con il nostro ascoltatore Massimo. Vittorio.
Allora, lei ci ha scritto e noi gli abbiamo suggerito un po' come muoversi. A quel punto che cosa ha fatto e cos'è accaduto?
A questo punto ho mandato, come da vostra indicazione, una mail alla ATS e una mail all'URP. In realtà l'URP dell'ATS mi ha risposto che loro non erano competenti, che avrei dovuto mandare una mail all'URP dell'ASST, che per competenza è quella del Gaetano Pini praticamente, e l'ho mandata.
E ha ricevuto risposta per ora?
Per il momento no.
Ecco, quindi.
Dunque all'ATS ho mandato una PEC, per cui è registrata, quindi non come una raccomandata.
Certo, quindi qui siamo di fronte veramente a un'odissea. E attenzione, perché stiamo parlando di una situazione di malessere che ha bisogno di essere affrontata in tempi brevi. Cioè, nella situazione che lei ci ha raccontato, il tempo è una variabile estremamente importante. E mi permetto da medico di dire che questa variabile diventa ancora più importante in un periodo che si avvicina alle feste, perché le feste finiscono molto spesso per acuire una situazione ansioso-depressiva. Quindi lei chiedeva semplicemente il rispetto del suo diritto di essere seguito da qualcuno. Ora, ricapitoliamo. Lei ha telefonato prima al centro di prenotazione in regione, 1. 2. Gli hanno detto di andare al CUP dell'ospedale di zona dove lei è andato. Dal CUP di zona, e siamo al secondo passaggio, gli hanno detto di rivolgersi ai CPS e gli hanno detto di andare al CPS di via Soderini. 3.
No, in realtà mi hanno dato solo un...
Gli hanno dato la lista.
Non mi hanno detto quale. Io ce n'erano anche indicati CPS a Sesto, certo. Non sapevo quale.
E lei è andato al CPS Soderini. 3. Da lì viene rimbalzato il CPS di via Mosca. 4. Lì le dicono che deve telefonare dopo il 10 dicembre. Lei il 10 dopo il 10 dicembre telefona, ma prima sta male e va al pronto soccorso. 5. Poi chiama il 10 di dicembre il CPS di via Mosca. 6. E dopo tutto questo percorso le dicono che l'appuntamento è il 30 gennaio 2025, quindi 2 mesi abbondanti dopo che è iniziato tutto il percorso. Ma non è finita, perché a quel punto lei scrive all'ATS una PEC e l'ATS le risponde dandole un altro indirizzo, dicendo di rifarsi alla SST. E siamo al 7° passaggio e lei adesso è ancora in attesa di aspettare, in attesa di vedere se arriva una risposta. Guardi, casualmente, mentre seguivamo il suo caso, è uscita una pubblicazione del professor Sandro Spinsanti, che si occupa di aspetti etici in sanità, dove dice che la burocrazia è produttrice essa stessa di patologia in ambito sanitario. E quindi questo dice tutto. Noi indicheremo alla SST e all'ATS questa storia con la registrazione della telefonata, chiedendogli di venire a spiegarci la prossima puntata Settimana Ventura come intendono agire, se loro sembra legittimo trattare così una persona che ha necessità d'aiuto. Abbiamo poco tempo, però lei mi ha detto che c'è anche una vicenda precedente completamente diversa. Può riassumercela brevemente?
Sì. Allora, era il 2 di settembre, mi trovavo a Bergamo, ho avvertito una sensazione di malessere, un cardiopalmo molto, molto intenso. Sono andato al pronto soccorso, lì sono stato accolto molto bene peraltro, e mi è stato diagnosticato un flutter atriale e avevo più di 200 di frequenza cardiaca. Sono stato curato al momento, però mi è stato rilasciato alla fine delle cure una richiesta per fare una visita cardiologica, un ecocolor Doppler cardiaco e un elettrocardiogramma con priorità 10 giorni. Ora, io ho telefonato naturalmente al centro delle prenotazioni in Regione Lombardia mi hanno detto che la prima disponibilità per queste prestazioni sarebbe stata, mi pare, a un mese e mezzo di distanza a Inzago, che francamente non so dove sia. A quel punto, vista l'urgenza, mi sono rivolto nel privato, ho fatto un sacrificio economico, mi sono rivolto nel privato.
Ecco, questo non deve accadere. Non è giusto, ci sono dei diritti e non tutti oltretutto possono rivolgersi al privato. Noi la ringraziamo moltissimo, ci prendiamo l'impegno appunto di scrivere ad ATS e a SST e ovviamente terremo informato lei e gli ascoltatori se ci arriva, come ci auguriamo, una risposta entro Settimana Ventura.
Grazie Massimo.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie. Arrivederci, a risentirci e da un ascoltatore a un'ascoltatrice torniamo a parlare del caso di un'ascoltatrice che nei mesi scorsi aveva avuto bisogno di una visita dermatologica, anche qui per darvi un aggiornamento. Buongiorno Marina.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere qua con noi. Allora, può brevemente riassumere, senza entrare nei particolari, passaggi precedenti?
Certo. Allora, io ho provato il 15 febbraio di quest'anno a prenotare una visita dermatologica con la clinica Egea e il giorno stesso dell'apertura delle liste di prenotazione, dopo 2 ore di attesa, mi hanno segnalato che la lista si era già esaurita. Ho rappresentato che avrei fatto un esposto alla procura a seguito di fatti appurati proprio grazie alla trasmissione che sta andando in onda E il giorno dopo mi hanno ricontattata per segnalarmi che si era liberato un posto e quindi lo riservavano a me. Il 28 di agosto di quest'anno mi hanno ricontattato dalla clinica Egea per segnalare che il medico dermatologo che operava con il sistema sanitario pubblico aveva dato le dimissioni e che sarei dovuta andare a sottopormi alla visita col sistema sanitario privato. Ho fatto un esposto alla Regione Lombardia evidenziando la presenza di conflitti di interesse, le anomalie in merito alla gestione di questo servizio in capo alla clinica Egea, che comunque percepisce fondi pubblici. E a seguito di questa segnalazione, che è stata fatta ai sensi di una norma che impone l'obbligo di risposta entro 30 giorni, non è pervenuto nulla. Ho partecipato a questa trasmissione a ottobre, mi avete segnalato che avrei dovuto fare la stessa comunicazione all'ATS e io ho eseguito le vostre indicazioni. Anche da parte dell'ATS non è mai pervenuta una risposta, una delucidazione in merito a quello che avevo scritto. Come si è conclusa questa vicenda? Che qualche giorno prima della data della visita, che era stata annullata, sono stata contattata dal centralino della Regione Lombardia che mi chiedeva conferma in merito alla visita che avrei dovuto fare della serie, loro non sapevano nulla, quindi ci sono anche dei problemi di comunicazione tra le strutture convenzionate e la Regione Lombardia. Ho rappresentato che io non avrei fatto questa visita perché la clinica Egea me l'aveva annullata ad agosto e paradossalmente la regione mi ha mandato una mail particolare, mi ha scritto il 22 novembre testualmente: come da lei richiesto confermiamo l'annullamento della sua prenotazione. Io poi gli ho risposto che devono prestare attenzione a cosa scrivono, che io non ho annullato nessuna visita, ma la visita è stata annullata dalla clinica designata a sottopormi a questo controllo. Concludo dicendo che io poi ho avuto la possibilità di sottopormi a questa visita purtroppo col sistema sanitario privato, perché ho la possibilità di avere un'agevolazione per via del contratto di lavoro, però l'ho risolta andando a sottopormi ad una visita nel sistema sanitario privato. Quindi questa è l'evoluzione rispetto a quanto già vi avevo raccontato.
Ecco, una evoluzione triste e farsesca, mi si permetta la parola, perché le cancellano la visita. Tra l'altro noi avevamo scritto all'ATS. L'ATS non ha risposta a lei, ma ha risposta a noi. Avevamo letto in diretta la risposta dell'ATS, che era paradossale, perché diceva: ma la signora non ha chiesto che gli fissassero la visita in un'altra struttura sanitaria accreditata, pubblico accreditata, nello stesso territorio. No, cara ATS, gli abbiamo risposto, non è la signora che deve chiederlo. Sono le linee guida, le indicazioni, le leggi e i regolamenti che prevedono che se la struttura pubblica o la struttura privata accreditata non è in grado di fornire la visita nei tempi prescritti, questa è obbligata a trovare un altro posto pubblico privato accreditato nella stessa zona dove sottoporre nei tempi previsti la persona a visita, e se non riesce a fare neanche questo deve fargli la visita privata facendo pagare solo e unicamente il ticket. Purtroppo queste cose stanno nelle leggi, nelle circolari, ma non vengono applicate, e Regione e ATS, scusate, se ne fregano completamente, non vanno a verificare e a controllare. Noi siamo sempre più decisi ad andare avanti su questa situazione, perché non è che tutte le persone poi hanno l'assicurazione privata e comunque non è corretto, e quindi queste vicende, con l'autorizzazione vostra di cui abbiamo già discusso, cercheremo di farle girare e di renderle pubbliche anche oltre l'impatto che il Radio Popolare e 37.2 riescono ad avere. E purtroppo, proprio relativamente alla situazione della dermatologia ad Igea, avevamo ricevuto un'altra segnalazione che veniva da uno sportello gestito dalle ACLE di Milano, che sostanzialmente rappresentava una situazione simile alla sua. Diciamo, e io di questo paradossalmente la ringrazio, che grazie al suo caso la risposta dell'ATS ci ha illustrato anche una situazione interessante. Cioè ci ha detto proprio nero su bianco che i contratti che fanno tra ATS, regione, insomma istituzioni, e privato per avere una serie di servizi non stabiliscono specificatamente che servizi deve fornire la struttura privata, cioè che tipo di visite eccetera, stabiliscono un quantum economico dentro il quale deve fornire dei servizi. Noi non eravamo mai riusciti ad avere i contratti, quindi questa affermazione della ATS è illuminante ed è, permettetemi, una follia, perché è la struttura pubblica che deve dire: io in quel territorio ho bisogno di visite di gastroenterologia piuttosto che visite di dermatologia piuttosto che visite oculistiche, faccio l'accordo per questo tipo di visite perché è questo che mi manca. In questo modo invece lascia alla struttura privata la possibilità di decidere quali visite fare e ovviamente opterà per quella sulla quale il rimborso è più alto, cioè lì dove la differenza tra spesa e ricavo, cioè il profitto, è maggiore. Quindi adesso che abbiamo saputo questo siamo sempre più inorriditi della gestione della sanità lombarda. Noi la ringraziamo moltissimo e vedremo anche che cosa ci risponderà anche in questo caso ATS Regione, dove presenteremo la situazione. Grazie moltissimo.
Grazie a voi, saluto gli ascoltatori, buona giornata.
Buona giornata Marina, grazie di averci scritto. Vittorio, prima dell'ultimo servizio abbiamo un aggiornamento da dare.
Eh sì, perché vi ricordate tutta la vicenda che è finita la storia con i medici gettonisti eccetera eccetera? Bene, invece all'inizio di questo mese sono state pubblicate le linee guida sulla Gazzetta Ufficiale. E queste linee guida dicono che i medici a gettone potranno essere utilizzati nei soli casi di necessità e urgenza, in unica occasione, di 12 mesi al massimo, e senza possibilità di proroga e laddove non sia possibile ovviare altrimenti alle carenze di personale sanitario. Sostanzialmente, a livello nazionale, hanno prorogato per 12 mesi l'uso dei medici gettonisti. Hanno stabilito un tetto massimo di 48 ore settimanali di lavoro e per fortuna hanno scritto che deve essere assicurato un riposo di 11 ore tra un turno e l'altro. Ma non è che hanno fatto un'affermazione straordinaria, perché questo è previsto dai regolamenti dell'Unione Europea che tutti quanti i paesi devono rispettare. È anche stato stabilito un massimo dei soldi che possono ricevere questi medici allora. Allora, sono 85 euro l'ora per il pronto soccorso e la rianimazione, mentre invece fino a 75 euro per gli altri servizi. Per gli infermieri la tariffa varia da 28 euro per il pronto soccorso a 25 euro per altri servizi. Ora la questione è molto semplice. Fino a quando si va avanti con questo meccanismo è ovvio che si spingono nei fatti i medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale ad abbandonare il Servizio Sanitario Nazionale e a fare i gettonisti. Questo riguarda tutte le discipline mediche, ma riguarda anche il pronto soccorso. In Regione Lombardia c'è stata una decisione con delibera che dice che nessun contratto sarebbe stato rinnovato e che quindi andranno avanti solo i contratti in essere. Abbiamo già detto che quanti sono in una scorsa puntata questi contratti. Ecco, adesso ci auguriamo che la Regione non rimetta in discussione la sua delibera alla luce delle linee nazionali e quindi non proroghi tutto di un altro anno. Staremo a vedere, vi terremo informati.
Infine, in conclusione di questa trasmissione, torna la nostra rubrica Viaggio in Italia, la scoperta della sanità nel nostro paese, e in particolare oggi andremo in Toscana.
Ecco, forse è utile precisare che abbiamo registrato questa intervista prima della tragedia Eni a Calenzano, che si trova in Toscana.
Viaggio in Italia, una rubrica di 37.2 alla scoperta della sanità nel nostro paese. Per questa puntata di Viaggio in Italia, il viaggio di 37.2 nelle varie regioni d'Italia per scoprire lo stato della sanità nelle diverse regioni, abbiamo in collegamento due operatrici sanitarie, entrambe fanno parte di Medicina Democratica e del Coordinamento Toscano Salute, Ambiente, Sanità. Diamo il benvenuto a Gina De Angeli.
Buongiorno.
Buongiorno, sull'altra linea, che fa parte anche di CUB Sanità, invece abbiamo Paola Sabatini. Buongiorno Paola.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, allora prima domanda per Paola Sabatini, stato attuale della sanità nella regione toscana e magari cerchiamo di evidenziare anche quali sono le principali criticità della regione.
Nella regione toscana che fino a qualche anno fa la Toscana Felix si diceva, no? Il sistema sanitario toscano era all'avanguardia, negli ultimi 10 anni ha avuto un'involuzione veramente drammatica per portarci alla situazione attuale. Volevo un po' ripercorrere le tappe che hanno portato a questa situazione. Nel 2012, a fronte dei tagli del governo, delle politiche di austerità europee e così via, e in tutta Italia insomma hanno portato allo smantellamento della sanità pubblica, in Toscana ci fu una riorganizzazione del sistema sanitario con una delibera 1265. La Toscana in quel periodo, con questa delibera, praticamente portò la riduzione dei posti letto a 3,15 ogni 1000 abitanti, a fronte anche della riduzione che il governo prevedeva a 3,7 contro i 4,2 che erano stati fino a quel momento, quindi ancora sotto il parametro che aveva previsto il governo. E in quel periodo c'era un problema anche, diciamo, di bilancio nella regione toscana, perché c'era stato il buco di 400 milioni, il buco di dell'ASL di Massa. Ecco, con questa riduzione di posti letto si arrivò alla chiusura e al ridimensionamento dei piccoli ospedali, gli ospedali della montagna, Castelnuovo, San Marcello Pistoiese, l'ospedale di Volterra, gli ospedali del Casentino, Barga e così via, con le chiusure dei punti nascita sotto i 500 parti con una politica, diciamo, centrata sui grandi ospedali. Il taglio di questi posti letto non fu accompagnato da prestazioni alternative sul territorio, e ci furono, contro questa delibera, diverse iniziative di mobilitazione. Tra l'altro con questa delibera si andò anche all'accorpamento dei distretti sociosanitari, di servizi e prestazioni come i laboratori d'analisi, il 118 e così via. Ecco, ci furono diverse iniziative di mobilitazione, comprese quelle che accompagnarono l'inaugurazione dei 4 grandi ospedali della Toscana, perché a fronte della chiusura di questi piccoli ospedali, di cui poi dopo, quando c'è stato il Covid, abbiamo visto anche le conseguenze, ci fu invece appunto l'accentramento, l'inaugurazione dei 4 grandi ospedali, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, costruiti col sistema del project financing. Un sistema che ha prodotto un ulteriore indebitamento per la regione toscana e che tardivamente nel 2017 la stessa Corte dei Conti bocciò, definendolo un accordo di convenienza per il concessionario, dato che i 4 ospedali la regione aveva pagato l'80%, mentre il privato soltanto il 20%, e si era preso con questo la concessione pluridecennale dei servizi non sanitari. Ecco, questo accentramento nei grandi ospedali ha prodotto dei grossi disagi per i cittadini, soprattutto nelle zone periferiche e montane. Poi un ulteriore passaggio è stato nel 2015 con l'accorpamento delle ASL, che sono passate da 12 a 3, una controriforma contro la quale furono raccolte 55.000 firme per richiedere un referendum abrogativo, che poi fu bloccato da un cavillo burocratico. È una controriforma che aveva previsto anche 2.000 esuberi con dei prepensionamenti, e conseguenza di questo la viviamo tutti i giorni, sia nel fatto dell'allontanamento dei servizi dai cittadini, appunto con l'accorpamento delle ASL, sia appunto con gli esuberi e quindi con le carenze di personale che hanno poi contribuito all'aumento anche delle liste d'attesa. Ecco, poi chiaramente anche nella regione toscana c'è un continuo processo di esternalizzazione dei servizi, sono state esternalizzate tutti i servizi di pulizia degli ospedali, con peggioramento anche delle condizioni, e tutti i servizi per anziani, disabili, psichiatria, dipendenze sono stati esternalizzati. La Toscana è la prima regione ad essersi dotata di una legge regionale del terzo settore. Ecco, la caratteristica, si può dire, della regione toscana è il ruolo delle organizzazioni cosiddette no profit. Nel 2020 appunto la regione toscana ha inserito le organizzazioni del terzo settore anche proprio nella coprogettazione e coprogrammazione, quindi non svolgano più un ruolo sussidiario ma sostitutivo. Per esempio tutto il 118 è gestito dal terzo settore, dalle misericordie, le pubbliche assistenze, la Croce Rossa e così via, come anche molta parte della specialistica ambulatoriale e della diagnostica ambulatoriale.
Questa mi sembra una peculiarità, almeno per quanto abbiamo visto fino adesso nelle regioni della Toscana, questo ancora non l'avevo incontrato. Passiamo alla parte delle proposte della campagna con Gina De Angeli. Che tipo di proposte ci sono?
Paola ha già evidenziato, ha tracciato a grandi linee quello che succede nella nostra regione. È chiaro che è lo specchio di quello che succede a carattere nazionale, cioè questo attacco, noi abbiamo definito criminale, al sistema sanitario pubblico, che ha come tendenza principale quello di privatizzare la sanità pubblica. È chiaro che i passaggi per privatizzare la sanità sono differenti, alcuni sono uguali anche alle altre regioni, soprattutto a Lombardia, che hanno caratteristiche della nostra regione, anche perché la nostra regione si mette sia all'occhiello che, essendo una regione governata dal centro-sinistra, è chiaro che le politiche che vogliono sbandierare e portare avanti sono politiche che loro dicono rientrano in quel concetto di universalità del diritto alla salute, cioè la nostra 833, e non è assolutamente vero. Le liste d'attesa, che è un problema che riguarda tutto il nostro territorio, in particolare anche la regione toscana, noi pensiamo che sia l'iceberg, la punta dell'iceberg di quello che sta succedendo oggi in sanità, perché mette al centro due questioni: la questione del privato convenzionato e del privato, e poi la questione delle assunzioni. Noi per questo abbiamo aperto come coordinamento una campagna partita a giugno di quest'anno, in cui all'interno di questa campagna appunto abbiamo evidenziato questi due aspetti e spiegando le ragioni perché abbiamo fatto questa campagna e fornendo ai cittadini degli strumenti attraverso questionari che vengono dati alle utenze, questionari che abbiamo dato anche fra gli stessi lavoratori, per capire appunto come è percepita questa difficoltà oggi da parte degli utenti a poter, come dire, usufruire di un servizio sanitario pubblico e soprattutto di prestazioni che dovrebbero essere date attraverso il CUP, e l'altro che riguarda i lavoratori, come percepiscono questo cambiamento e questa involuzione, io uso la parola involuzione, che oggi c'è nel nostro sistema sanitario anche toscano, dove al centro è stato detto dall'assessore Vizzini, noi dobbiamo mettere al centro il cittadino, riportando il cittadino a casa. Ecco, la nostra battuta, che il cittadino è già a casa, forse bisogna portarlo in garage, perché tutta la sanità oggi è spinta per il cittadino a dover purtroppo essere costretto a rivolgersi al privato e al privato convenzionato per poter fare un esame.
Possiamo avere dei contatti della campagna?
Coordinamento toscano sas@gmail.com.
Grazie mille, grazie a Paola Sabatini e grazie a Gina De Angeli, operatrici sanitarie, fanno parte di Medicina Democratica e del Coordinamento Toscano Salute, Ambiente e Sanità. Grazie per essere state con noi.
Anche a voi per averci invitato.
Grazie, grazie anche a voi.
E grazie ancora, siamo alla fine della nostra puntata e abbiamo tempo, Vittorio, ancora proprio per un paio di messaggi che ci sono arrivati, due o tre messaggi. Una persona ci chiede una specifica sull'invalidità civile e noi adesso non possiamo entrare nel merito, ma vi ricordiamo che sul sito internet ci sono tutte le puntate della nostra rubrica, quindi potete andare a recuperare le informazioni. Un'altra persona...
Questa puntata sarà messa nel giro di qualche giorno, no?
Sì, 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 certo, come tutte le altre. Un'altra persona invece ci chiede una specifica sul periodo di comporto.
Sì, allora non esiste un periodo di comporto uguale per tutti i contratti. Molti contratti sono 6 mesi di assenza per malattia all'interno di 12 mesi. Però dipende da contratto a contratto, quindi andate a verificare sul vostro.
Sulla psichiatria invece un'ascoltatrice ci scrive: la psichiatria è territoriale, dipende dalla residenza. Se, parlava del nostro ascoltatore, si fa fare una prescrizione con priorità 15 giorni dal medico di medicina generale, allora avrà l'appuntamento.
Allora, il medico di medicina generale è giusto che faccia la prescrizione, è giusto che indichi i tempi entro i quali deve essere sviluppata questa visita, però c'è da dire che la persona che abbiamo intervistato prima è già arrivata sul CPS territoriale e lì gli hanno detto l'appuntamento il 25 gennaio, quindi può anche rifare tutto il percorso da parte del medico curante, però il timore è che poi purtroppo la risposta che gli daranno è fino al 25 di gennaio siamo occupati e questo non va assolutamente bene.
372@radiopopolare.it è la nostra mail. Noi ci ritroviamo la settimana prossima per una nuova puntata.
Un saluto da Vittorio Agnoletto e da
Elena Mordiglia. A presto.